Io credo che proprio, diciamo, le crisi di questi giorni, i fallimenti di questi giorni dimostrano altrettanto e ancora di più la cecità europea che è così presa dai suoi cosiddetti problemi, in realtà non ha neanche capito quale importanza avesse l'adesione della Turchia nell'Unione Europea proprio rispetto a tutti questi paesi di cui parliamo. E la Turchia in realtà, vista si chiuse le porte, cerca di giocare un ruolo autonomo, ma che io credo sia per molti versi legittimo ma anche illusorio, perché non credo che un paese da solo, per potente che sia, sarà in grado di far fronte a questo tipo di crisi.
Un saluto da Roberto Spagnoli, 11ª puntata degli speciali di Passaggio a Sud-Est del ciclo Racconta l'Europa all'Europa, una serie di trasmissioni che fanno parte del progetto europeo promosso da Osservatorio Balcani e Caucaso in vari paesi, insieme a molti partner, tra questi Radio Radicale e Passaggio a Sud-Est, per l'appunto, per favorire una maggiore conoscenza della realtà dei paesi dell'Europa sudorientale e del loro processo di integrazione europea. Come avete capito, oggi, in questa che è la penultima puntata di questo ciclo, parleremo di Turchia. Avrete senz'altro riconosciuto la voce di Emma Bonino. Si tratta di un breve stralcio da un'intervista di Lorenzo Rendi che risale al gennaio del 2011. Parole che focalizzano la questione che resta tuttora irrisolta, nonostante le tante cose accadute in questi due anni e quelle che stanno ancora accadendo. Insomma, la miopia dell'Unione Europea nel non capire l'importanza dell'adesione della Turchia, tanto più nella situazione di crisi che stiamo vivendo. Parliamo dunque oggi di Turchia, della situazione politica interna e delle riforme portate avanti dall'AKP, il partito islamico moderato del premier Recep Tayyip Erdogan, ma parliamo anche naturalmente dei rapporti con Bruxelles, con l'Unione Europea, del processo di pace con i curdi che sembra da qualche settimana aver mosso davvero concretamente i primi passi e naturalmente anche della crisi siriana. Insomma, parliamo anche della politica estera turca e a questo proposito daremo anche un'occhiata al rinnovato interesse della Turchia per i Balcani occidentali.
We must build a kind of United States of Europe.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes.
Ses premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.
Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer und kann die Welt.
L'Europe, elle est pas faite pour nous, elle est faite pour tous les pays européens. Ouvrir nos bras à ces pays, c'était formidable, c'était notre cœur qui parlait.
Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum. 74 milyonu bir ve beraber olarak kucaklıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Teşekkürler Türkiye.
Giugno in realtà, l'AKP, il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo del primo ministro Recep Tayyip Erdogan, vince per la terza volta le elezioni politiche in Turchia. L'AKP è il partito di ispirazione islamica moderato che ha cambiato il volto politico e sociale della Turchia nell'ultimo decennio. È cambiata molto la Turchia in questi anni. L'AKP ha portato alla ribalta sociale e politica una nuova classe dirigente si può dire al vecchio establishment di tradizione kemalista, che aveva poi nelle forze armate, nel sistema giudiziario, i due pilastri, per non dire due veri guardiani, anche intransigenti. E proprio lo scontro con le forze armate e la magistratura sono stati in qualche modo emblematici di questa novità politica portata avanti da Erdogan e dall'AKP. Tutto questo ha prodotto una serie di riforme, attualmente è in discussione la riforma della Costituzione, per la quale però, nonostante i successi elettorali, l'AKP non ha i numeri per poterla fare da sola in Parlamento. Allora, cominciamo a capire che cos'è la Turchia di oggi, praticamente dopo 10 anni di governo del Partito Islamico Moderato di Recep Tayyip Erdogan, e lo facciamo con Fazla Matt, che corrisponde collaboratrice di Osservatorio Balcani e Caucaso, corrispondente dalla Turchia. Buongiorno Fazla.
Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi. Allora, 10 anni, io ho detto che la Turchia è cambiata molto, no, in questi 10 anni di Erdogan. Che paese è oggi la Turchia rispetto a quella che era quando Erdogan vinse le elezioni per la prima volta nel 2002?
Allora direi che il carattere principale dell'impronta politica dell'AKP, del governo di Erdogan, è stato il pluralismo, che si è opposto categoricamente al monoblocco, appunto, costituito dal vecchio establishment kemalista supportato dai militari, che ormai era radicato a partire dal primo colpo di Stato negli anni 60, poi tutti gli altri, il 70, 80, fino all'ultimo golpe postmoderno, che fino al 2007, insomma. Quindi il primo dato importante è il pluralismo, l'impronta pluralista che l'AKP ha dato alla società turca, e ha fatto sì che le voci che fino a quel momento non riuscivano a venire a galla, come quella dei curdi, gli aleviti, le minoranze religiose non musulmane, avessero venisse riconosciute, cioè venisse riconosciuta perlomeno la loro esistenza. E da qui però, dal 2002 fino ad adesso, al 2013, va anche detto però che il profilo dell'AKP non è stato un profilo univoco, cioè sempre molto uguale, sempre coerente a se stesso. E all'inizio l'impetto dell'AKP di aderire all'Unione Europea, e distaccandosi anche dalle sue radici del partito islamista Refah, aveva fatto dell'AKP un centro di attrazione non solo per la sua base elettorale più conservatrice, più islamica, ma anche per il settore più liberale e democratico della società turca. Queste riforme che sono state avviate anche in vista, appunto, dell'inizio dell'adesione, delle trattative per l'adesione all'UE, sono state però portate avanti in modo molto coerente fino al 2005, da lì però hanno subito una battuta d'arresto, creando una sorta di inversione di tendenza. Quindi dal 2005-2006 c'è stata una rottura, poi più avanti verso il 2008-2009 ci sono state delle nuove aperture nei confronti dei curdi e degli aleviti, cercando di renderli più di riconoscere i loro diritti e così via. Sono state fatte dei tentativi, però anche lì sono falliti, e adesso la situazione ci sono tantissime persone che sono nelle carceri per delle leggi legate al terrorismo, che non sono state appunto cambiate in questi 10 anni, ma che lentamente adesso si sta cercando di modificarne qualcuna.
Ecco,
gli aleviti non... Sì.
No, ecco, scusami. Prego.
Scusami. No, volevo anche dire che agli aleviti, per esempio, non è stato riconosciuto, ma molto di recente, ancora il diritto di utilizzare i loro luoghi di culto come luogo di culto. Insomma, ci sono delle cose che sembra che si facciano dei passi avanti, ma poi c'è anche un ritorno indietro.
Ecco, da questo...
È un andamento molto altalenante quello del governo dell'AKP.
Ecco, da questo punto di vista, proprio tu parlavi appunto di queste... anche recentemente ci sono stati rapporti come quello di Amnesty International, ma anche di altri, di Human Rights Watch, insomma, che sono molto allarmati da certi processi, da certe operazioni presunte, come dicevi anche tu, antiterrorismo. Ecco, si è parlato molto in questi anni dei rischi di avanzata dell'islamismo con l'arrivo al potere dell'HP. A mio parere, è un parere che poi in realtà ho visto condiviso da diversi osservatori, i rischi più che di quelli di un'islamizzazione della Turchia è di un, diciamo così, un'involuzione autoritaria, e questo avrebbe più a che fare con la tradizione turca, insomma, che non tanto con l'Islam, no? Sei d'accordo?
Tendenzialmente sono d'accordo. Quello che viene in primo piano è l'autoritarismo, sicuramente. E Erdogan è l'uomo forte del partito, cioè si parla del governo dell'HP, però l'HP è Erdogan. E si vede la sua figura dappertutto, e la sua parola vale più di ogni cosa. E quando ci sono le trasmissioni alla televisione, se c'è un discorso in diretta a Erdogan, tutto cessa e tutte le trasmissioni si interrompono per dare spazio alle sue dichiarazioni, anche se non sono particolarmente rilevanti. Quindi c'è questa impronta autoritarista. Però allo stesso tempo, soprattutto nell'ultimo due anni, così, ci sono anche delle misure che tendono a mettere in primo piano l'Islam. E ci sono delle dichiarazioni di Erdogan che dice che vuole formare una generazione pia, religiosa, dai valori religiosi, e non so, anche la limitazione dell'alcol, che è particolarmente che si può particolarmente notare nelle città anatoliche, oppure l'introduzione di materie quali il Corano e la vita di Maometto nelle scuole, come materia scelta. Però di fatto poi alcuni studenti sono rimasti costretti a doverli scegliere. Sono anche indicatori di insomma, degli elementi islamici che si vogliono probabilmente proporre come sostegno a questo autoritarismo, sì. Anche se effettivamente io concordo che in primo piano c'è l'autoritarismo e non l'islamismo.
Sì. Ecco, sicuramente un indicatore dello stato di salute, diciamo così, delle condizioni democratiche di un paese è la condizione delle donne. E tra l'altro di questi giorni la notizia che è stato tolto il divieto per le parlamentari di indossare i pantaloni. Quella che potrebbe sembrare, questo lo dico per chi ci ascolta, che potrebbe sembrare una misura, la fine di una cosa oscurantista, in realtà era stata decisa da Atatürk, proprio perché i pantaloni invece erano un retaggio del vecchio mondo ottomano. Ma al di là di questo, insomma, si è parlato del velo, queste a me sembrano questioni tutto sommato marginali. La condizione delle donne in Turchia com'è?
La condizione delle donne ha registrato degli avanzamenti grazie alla lotta delle associazioni delle donne, che da anni conducono una lotta per l'affermazione dei diritti. Ci sono dei diritti di base quali l'aborto che sono già diciamo, assicurati dalla legge, però ultimamente, nonostante poi il governo abbia firmato dei trattati internazionali a tutela dei diritti delle donne, ci sono stati dei tentativi di restringere alcuni diritti di autodeterminazione delle donne. Per esempio si è tentato di ridurre il numero delle settimane concesse per poter effettuare l'aborto, poi la legge non è passata, però di fatto le associazioni denunciano che ci sono delle situazioni concrete che stanno incontrando le donne di difficoltà pratica proprio nel poter accedere all'aborto, e questo mi sembra particolarmente importante. Poi un'altra cosa che il governo dell'HP, il Ministero delle Politiche per la Famiglia e della Donna dell'HP, è molto attivo e si sta effettivamente dando da fare in molti campi, però allo stesso tempo succede che la donna venga sempre assimilata alla famiglia, quindi donna è quasi sinonimo di famiglia, cioè donna senza famiglia, senza bambini, è quasi una cosa che certo. Non ha senso che esista, insomma, la visione dell'HP e della donna in questi termini.
Certo, sì, dimmi.
Poi c'è anche il fatto che il Premier incita continuamente le donne a fare almeno tre figli per il bene del paese, per il futuro, per le future generazioni. Però allo stesso tempo notiamo anche recentemente un innalzamento del lavoro minorile da quando si era passato l'istruzione obbligatoria degli 8 anni. Quindi ci sono anche dei dati concreti che
certo.
Insomma, manifestano queste politiche.
Ecco, a proposito dei rapporti con l'Unione Europea, poi nel corso della trasmissione approfondiremo poi anche questo aspetto, però mi interessava cominciare a capire anche con te, i rapporti con l'Unione Europea hanno avuto alti e bassi, grande entusiasmo, come dicevi, ricordavi anche tu, intorno al 2005, quindi l'anno in cui si sono aperti ufficialmente i negoziati, poi sostanzialmente i negoziati si sono bloccati. Adesso sembrerebbe insomma che qualcosa si sta muovendo, al di là però delle cose, cioè dei rapporti politici, quindi anche delle scelte politiche più generali, alla gente in Turchia interessa qualcosa dell'Unione Europea o no?
Alla gente interessa, anche se la gente ormai è molto amareggiata, nel senso che lo vede come un traguardo quasi insomma svanito per le difficoltà che si sono avute negli ultimi anni, cioè ci sono passati praticamente 2 anni e mezzo senza tutto il processo bloccato, ma in generale anche l'ostilità che è stata dimostrata da alcuni paesi europei, soprattutto dalla Francia e dalla Germania, dai governi della Francia e della Germania in passato nei confronti del resto della Turchia nell'Unione Europea, e ha creato una certa, insomma, una certa amarezza nella popolazione. Allo stato attuale, dai sondaggi, il sostegno della popolazione si aggira attorno ai 40% riguardo
all'adesione
all'Unione Europea. E questo, il sostegno, paradossalmente il sostegno maggiore all'adesione all'Unione Europea viene proprio dai ceti più conservatori e più vicino al partito dell'AKP, cioè non quelli più laici, liberali, più laici, più kemalisti, la società rappresentativa
sì.
dei governi passati,
che sarebbe naturalmente pensare
ma proprio quelli più conservatori.
Ma questo come può essere spiegato?
Come può essere spiegato? Perché sono caratterizzati dal desiderio di aprirsi perché il ceto conservatore in Turchia non è un ceto conservatore chiuso in se stesso, è sempre tende sempre ad aprirsi e a cercare nuovi contatti.
Quindi attaccato alle proprie tradizioni, ma disponibile anche all'apertura, insomma, a confrontarsi con l'esterno.
Sì, all'apertura, assolutamente, sì.
Mm-mm. Senti, un'ultima cosa ti volevo chiedere, perché anche che ci serve per introdurre l'argomento seguente, e anche per capire adesso questo processo di pace con i guerriglieri curdi, che sembra davvero essersi aperto, poi vedremo se è solamente così i primi tepori di primavera, o seppure diventerà anche un calore, insomma, se anche l'estate ci porterà al proseguimento. Così, i sentimenti della gente, perché io ho visto che, per esempio, questa mossa del governo dell'AKP è stata criticata, dagli ultranazionalisti del MHP, ma anche il JP, cioè il partito tradizionalmente kemalista, non appoggia il governo su questo processo. La gente come ha reagito, per esempio, al messaggio di Öcalan?
La gente ha reagito bene, nel senso che è stata accolta come un appello molto positivo, che porta con sé la promessa di portare a termine tutta questa lotta che dura da 30 anni fino ad ora, e ha fatto 40.000 morti. Quindi una gran parte della società vorrebbe che questo finisse. Quindi il messaggio è stato accolto positivamente da gran parte della società, però Ecco, ci sono dei passi di democratizzazione richiesti dalla popolazione curda, e bisogna vedere man mano che andrà avanti la trattativa su quali punti si troverà l'accordo interno il BDT e come reagiranno a queste modifiche invece la popolazione. È quello da vedere adesso.
Certo. Fasla, ti ringrazio molto per questo quadro che ci hai dato. Inevitabilmente abbiamo dovuto essere un po' sommari, ma sennò non basterebbe una trasmissione per toccare e approfondire tutti questi temi. Grazie e buon lavoro, presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie a Fasla Matt, collaboratrice corrispondente della Turchia di Osservatorio Balcani e Caucaso. Allora, abbiamo accennato alla questione curda, al processo di pace che sembra essersi messo in moto il 21 marzo. Il 21 marzo è il primo giorno di primavera, ma per i curdi è anche il Capodanno, il Newroz. E quest'anno è stato un Capodanno storico sicuramente per i curdi, ma anche per la Turchia, perché se ne parlava già da giorni e poi è arrivato appunto il 21 marzo questo messaggio con cui il leader storico del PKK, della guerriglia curda, Abdullah Öcalan, detenuto dal 1999 nel carcere di massima sicurezza sull'isola di Imrali, ha chiesto appunto il cessate il fuoco e l'inizio di una nuova era all'insegna della lotta politica democratica. A Diyarbakir, nel sud-est della Turchia, davanti a una folla enorme, le cronache parlavano di 200.000 persone, Siri Süreyya Önder e Pelvin Buldan, parlamentari del BDP, il Partito della Democrazia e della Pace, che è il partito curdo presente nel Parlamento di Ankara, hanno letto in curdo e in turco la lunga lettera scritta da Öcalan.
Çiniyen bindest yen yekemin jin mezhep tarikat u tevahiya civak u komen çandiyen din nuneren karkeran civak u kesenku derveye pergale hatiye hışten.
Un lungo messaggio in cui tra l'altro Öcalan dice di chiaro davanti a milioni di persone che è iniziata una nuova era, è tempo che tacciano le armi e parli la politica, è tempo che le nostre unità armate si ritirino fuori dai confini, intesi quelli della Turchia, non è una fine ma un inizio, ha detto ancora Öcalan, non è la fine della nostra lotta ma l'inizio di un nuovo tipo di lotta, una lotta fondata sulle idee, l'ideologia e la politica democratica. Ecco, questo, diciamo così, alcuni passaggi di questo messaggio di Öcalan che tutti hanno definito storico, e noi ne abbiamo parlato proprio nei giorni immediatamente seguenti con Evi Dilara, che è una rifugiata curda da tanti anni in Italia e è la direttrice del Festival del Cinema Curdo in Italia e anche dirige l'Associazione Europa Levante. Sentiamo alcuni passaggi dell'intervista.
E questo messaggio di Öcalan è veramente un messaggio storico, diciamo storico come il popolo curdo, dicono è un messaggio storico tutta la mass media occidentale, ma tutta la stampa turca, dei giornalisti turchi e l'opinione pubblica in Turchia tra diciamo i scrittori democratici turchi e anche tutta l'opinione pubblica curda. E anche nel livello internazionale, nel senso ci sono stati diciamo delle dichiarazioni molto significative anche dalla parte del governo curdo iracheno e anche diverse parti dove si trovano il popolo curdo trovano un messaggio storico significativo che possa aprire veramente un dialogo, un percorso di pace e della democratizzazione della Turchia, non soltanto per il popolo curdo, per tutte le etnie che vivono in Turchia, per tutte le minoranze che vivono in Turchia, perché questo appello che diciamo è arrivato, è stato lanciato il 21 marzo a Diyarbakir durante i festeggiamenti del Capodanno curdo del Newroz, che è il messaggio di arrivare a una soluzione politica, non solo politica, sociale, economica della questione curda e per tutti gli altri diciamo etnie, come dicevo.
Certo.
Però ci sono, posso dire anche questa cosa, ci sono delle preoccupazioni dalla parte sia una parte diciamo mass media e anche opinione pubblica democratica turca e anche dalla parte curda ci sono un po' delle preoccupazioni perché questi percorsi in realtà questi diciamo simili dichiarazioni erano stati fatti anche diverse volte. Una volta ci sono stati dei dialoghi, dei incontri ad Oslo tra il PKK e la Turchia, il governo turco, e dall'altra parte c'è stato un altro passo dalla parte dei guerrieri, dalle montagne che sono scesi alle porte di Habur, che è una dogana, diciamo, dove entrano dall'Iraq in Turchia.
Sì.
Erano dei messaggi molto forti, dei messaggi significativi per la pace e per, diciamo, ormai tacere, per far tacere le armi, per mettere da parte le armi e per far partecipare alla vita sociale e politica anche i guerrieri che erano saliti sulle montagne per far scendere tutti quanti. Però sono entrambi, diciamo, passi purtroppo falliti, hanno ricevuto delle risposte molto pesanti da parte del governo turco, e ora infatti la dichiarazione di tutti quanti democratici, piattaforme democratiche in Turchia, dicono che questo è un momento molto importante, che Erdogan, primo ministro Erdogan, faccia vedere veramente che vuole la pace.
Certo.
Se no vuol dire che continua con le sue politiche di fallimento della guerra.
Insomma,
no?
Siamo a un momento veramente importante, storico. Speriamo che la classe politica, evidentemente ci sono delle spinte che vengono dalla gente, speriamo che i politici a questo punto sappiano cogliere questa occasione.
Vorrei sottolineare una cosa qui, ora, proprio in un momento che il Parlamento turco avrà un ruolo molto importante se seriamente vorrà giocare il suo ruolo, soprattutto quando i guerrieri si ritirano dal territorio turco, giocare un ruolo di bloccare operazioni militari che, mentre i guerrieri si ritirano, e che loro attacchino, no? Questo diciamo una cosa importante. E dall'altra parte un altro punto fondamentale è che l'Europa, tutti i paesi europei possono giocare un ruolo molto importante, anche perché noi, il popolo curdo, tutti quanti vorremmo che la Turchia un domani entri veramente nell'Unione Europea.
Certo.
Per questo dico, l'Europa avrà un ruolo importante. A questo punto anche l'Europa un attimo deve pensare a quello che fa, penso.
È
deve
chiaro.
Partecipare a questo percorso della pace e della democratizzazione della Turchia, perché conviene anche per l'Europa.
Era Evi Dilara, rifugiata curda in Italia, direttrice del Festival del Cinema Curdo in Italia e dell'Associazione Europa Levante. L'abbiamo sentita proprio nei giorni immediatamente seguenti lo storico annuncio di Abdullah Öcalan, l'annuncio del cessate il fuoco della guerriglia curda e l'apertura di una nuova stagione politica. Di questo vogliamo parlare adesso con un altro collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, anche lui corrispondente dalla Turchia, Alberto Tetti, che abbiamo al telefono. Buongiorno Alberto.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, proprio oggi sul sito di Osservatorio Balcani e Caucaso, www.balcanicaucaso.org, c'è un tuo reportage proprio che parte appunto da questo annuncio storico di Öcalan. Che effetto ha suscitato, insomma, questo annuncio? Tu che sentimenti hai raccolto?
Sì, io ero a Diyarbakir e ti posso dire che quando è stato letto il messaggio di Öcalan, a cui hai fatto riferimento anche tu prima, c'è stata una risposta molto positiva da parte di quasi 1 milione di persone che stava partecipando alle celebrazioni del Newroz, del Capodanno curdo. Poi, chiaramente, parlando con loro, c'è appoggio al messaggio di Öcalan e al roadmap di Öcalan, ma anche un certo scetticismo nei confronti del governo, visto anche i tentativi passati e falliti di arrivare a una pace, ma comunque il sostegno a questa nuova iniziativa di Öcalan c'è ed è molto forte.
Questa è una iniziativa di Öcalan che corrisponde anche in qualche modo a un cambiamento di rotta della politica turca, che va avanti da diversi mesi. Insomma, erano mesi che si parlava di contatti con Öcalan, dei servizi segreti, emissari dei servizi segreti turchi che andavano sull'isola per appunto trattare una soluzione politica, no?
Sì, certo, facciamo un passo indietro. Dal 2009 che proseguono incontri tra MIT, che sono i servizi segreti turchi, e Sia Ocalan, che i dirigenti del movimento curdo, incontri segreti che appunto sono continuati in questi anni. E a metà novembre, con la fine dello sciopero della fame dei detenuti curdi, la fine dello sciopero della fame dei detenuti curdi, che è seguita a un messaggio in questo senso di Ocalan, ha segnato che si stava arrivando a un accordo. E quindi a inizio gennaio è stato permesso a una delegazione di parlamentari del Partito della Democrazia della Pace di incontrare Ocalan in carcere. Quello è stato il primo di una serie di incontri in cui appunto il leader curdo ha delineato la sua roadmap per la fine del conflitto e il disarmo del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che, come diceva prima Fazela, dal 1984 lotta per l'autonomia del sud-est maggioranza curda. È un conflitto che ha puntato più di 40.000 morti.
Certo. E questa svolta di Erdogan, tu lo scrivi anche oggi sul sito di Osservatorio Balcani e Caucaso, è dettato anche da ragioni economiche, insomma, perché il Kurdistan iracheno è ormai praticamente ha una larghissima autonomia politica ed è soprattutto, rispetto al governo centrale di Baghdad, ed è soprattutto ricchissimo di petrolio, insomma, quindi sicuramente c'è un calcolo da parte della Turchia anche in questo senso?
Sì, e le ragioni che hanno spinto Erdogan a questa inversione di rotta sono di due tipi. Una relativa alla politica estera. Ricordiamo che i curdi stanno assumendo sempre più importanza in Siria. Da luglio il nord-ovest del paese è controllato dagli autonomisti del Partito dell'Unione Democratica, che sono molto vicini al PKK. E come dicevi tu, il nord Iraq, dove ormai il governo regionale del Kurdistan è sempre più autonomo da Baghdad, e la Turchia appunto da dicembre sta comprando petrolio direttamente dal governo autonomo, e questo ha creato anche una crisi con Baghdad, che invece vorrebbe avere voce in capitolo sull'esportazione del petrolio. E questa posizione, anche qui c'è un cambio di linea di Erdogan, perché storicamente la Turchia vedeva anche in Barzani e Talabani, che sono i due leader più importanti del movimento curdo in Iraq, dei nemici. Invece ora Erdogan ha bisogno di dialogare con loro, e i rapporti sono molto migliori i rapporti sono molto buoni tra Turchia e Kurdistan autonomo rispetto a quelli con l'Iraq e le autorità centrali di Baghdad.
Questo tra l'altro appunto ci porta alla crisi siriana. Questo potrebbe anche essere una mossa della Turchia per evitare una saldatura tra Kurdistan siriano, Kurdistan turco, iracheno e iraniano, e in funzione indipendentista, insomma, stringere rapporti economici e puntare su una soluzione politica potrebbe evitare la creazione di un unico Kurdistan che oltretutto farebbe saltare gli equilibri della regione.
Diciamo che però anche per i curdi siriani è molto importante che si arrivi a una pace con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan in Turchia, perché in questo modo si eviterebbe la possibilità di un intervento militare turco o comunque sostenuto dalla Turchia proprio contro il Kurdistan autonomo che è nato nei fatti in Iraq. Quindi che probabilmente Erdogan è stato spinto anche dalla situazione siriana a iniziare a supportare questo nuovo periodo un processo negoziale con i curdi, con il partito dei lavoratori del Kurdistan e Ocalan.
Tu concludi il tuo pezzo citando le parole di una donna curda che ha, credo se non sbaglio, perso il marito, di cui non ha più saputo nulla, e dice appunto questa donna dice in pratica dobbiamo noi mogli, noi madri, noi dei curdi, ma anche le madri dei soldati turchi, ci dobbiamo in qualche modo unire, dobbiamo dire pace, dobbiamo dire basta sangue. Secondo te ci potrebbe essere una saldatura in questo senso tra appunto l'opinione pubblica anche della Turchia a chiedere appunto basta con questo conflitto che dura da 30 anni, che ha provocato decine di migliaia di morti, che provoca comunque una situazione di instabilità e quindi dolore, distruzione in un'area importante del paese? Cioè potrebbe venire, c'è, o quantomeno o magari c'è già in nuce una spinta anche da parte dell'opinione pubblica?
Sì, a me prima di tutto ha sempre stupito la grande voglia, richiesta di pace del popolo curdo, che nonostante questi 30 anni di guerra continua appunto a chiedere la fine del conflitto. A livello, secondo i sondaggi, questo nuovo processo di pace gode del sostegno di più del 60% dell'opinione pubblica turca. Quindi diciamo che veramente dopo il tentativo fallito di raggiungere la pace, di arrivare alla pace, a una soluzione politica per la questione curda nel 2009, oggi tutta, o perlomeno la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica turca, ma anche insomma, di quella curda, chiede la pace, e questo chiaramente dà ulteriore forza al processo negoziale.
E ti volevo fare un'ultimissima domanda. Prima nella intervista che abbiamo fatto sentire nella sintesi con Evi Dilara ci diceva dell'interesse che i curdi hanno anche perché la Turchia entri nell'Unione Europea. Lì sul campo c'è chi si pone tra i curdi questo problema, che ha opinioni in merito, oppure è diciamo così una cosa più lontana?
I curdi sono sempre stati la parte della società che ha più spinto per l'entrata della Turchia in Unione Europea, anche perché è per loro che forse è più importante il processo di democratizzazione che l'Europa chiedeva, no? La Turchia per entrare, e credo che lo sblocco del processo negoziale per l'entrata della Turchia nell'Unione Europea, che è seguita, no, al cambio alla uscita di scena di Sarkozy in Francia e le nuove aperture arrivate da Hollande, avranno conseguenze positive anche sulla questione curda, ma in generale sulla situazione relativa ai diritti umani, al processo di democratizzazione in Turchia.
Certo. Va bene, grazie Alberto per queste ulteriori informazioni che ci hai dato, anche per inquadrare poi anche la questione curda e il processo di pace curdo più in generale, e capire anche le relazioni che hanno poi nel processo di adesione della Turchia all'Unione Europea. Grazie e buon lavoro, a presto.
Grazie a te.
Grazie ad Alberto Tetta di Osservatorio Balcani e Caucaso. In effetti qualcosa, Alberto Tetta citava appunto le recenti aperture, diciamo così, che sono venute da Parigi, ma anche dalla cancelliera Merkel durante il suo recente incontro, viaggio in Turchia, incontro con Recep Tayyip Erdogan. Qualcosa insomma sembra muoversi. Tra l'altro si stanno riallacciando le relazioni con Israele, grazie anche all'intervento, alla mediazione del presidente americano Obama. Dalla Turchia vengono anche proposte di triangolazioni con Israele e con Cipro, con cui tradizionalmente la Turchia non ha buoni rapporti, per capire come sfruttare le risorse energetiche del Mediterraneo orientale. Dopodiché poi c'è la politica estera turca, che guarda naturalmente si è parlato molto di Turchia, di politica estera neo-ottomana, la proiezione strategica, riassunta nello slogan "nessun problema con i nostri vicini", e quindi la Turchia che guarda ovviamente le sue aree tradizionali, quelle del Caucaso e dell'Asia centrale, ma anche quelle che corrispondevano al vecchio impero ottomano, e quindi in questo caso i Balcani. E è sembrato che negli ultimi tempi, prima appunto che ci fosse questo rilancio del processo di pace con i curdi e il riallaccio delle relazioni con Israele, che il, diciamo così, un mezzo fallimento della politica estera turca nel Medio Oriente e nel Nord Africa avesse spinto la Turchia a rilanciare l'interesse nei Balcani, dove negli anni scorsi aveva avuto successi significativi, dove però l'interesse non è mai venuto meno. Proprio di questo vogliamo parlare adesso, proprio per saldare anche un po' i temi di cui ci occupiamo in questo ciclo di passaggio a sud-est, appunto l'integrazione del sud-est europeo e la realtà di questi paesi che sono a vario titolo impegnati nel processo di adesione. Allora adesso siamo collegati con Rodolfo Toè, anche lui collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, che ci parla da Sarajevo, quindi dunque da quello che forse dalla Bosnia è il paese più, possiamo dire, tra virgolette, islamico dei Balcani. Buongiorno Rodolfo.
Buongiorno.
C'è sicuramente un interesse della Turchia nei confronti dei Balcani occidentali, c'è stato in questi anni sia dal punto di vista diplomatico ma anche dal punto di vista economico.
Sì, voi avete giustamente ricordato il concetto di neo-ottomanesimo, per così dire, che è stato associato spesso alla figura del ministro esteri Ahmet Davutoğlu. Diciamo che si tratta fondamentalmente appunto di una politica, di un orientamento in politica estera che è volto a ricostruire i ponti con delle aree che storicamente, geograficamente erano più connesse con l'impero ottomano. Negli ultimi anni la Turchia ha esercitato questa influenza sui Balcani, io direi su due settori fondamentali, che sono appunto quelli della diplomazia e quelli dell'economia, e non dimenticherei nemmeno quello culturale, tra virgolette, perché ci sono molti segni del fatto che la Turchia stia guadagnando una posizione di rilievo proprio nel panorama culturale dei Balcani, soprattutto i Balcani occidentali. Per quanto riguarda la diplomazia, diciamo che la Turchia ha cercato negli ultimi anni di ricostruire i legami, cioè se da una parte non ha mai abbandonato l'appoggio, tra virgolette, a governi storicamente amici, diciamo, come quello di Sarajevo, dall'altro ha cercato soprattutto di ricostituire dei rapporti fondamentali con la Serbia, che è un partner sempre più importante per Ankara, e soprattutto, diciamo, la Turchia ha cercato negli ultimi anni di porsi molto come fattore di stabilizzazione dei Balcani occidentali e soprattutto per l'ex Jugoslavia. Ci terrei per esempio a ricordare il fatto che si sia proposta attivamente come mediatore tra la Serbia e la Croazia e la Bosnia-Herzegovina per una dichiarazione, che è la dichiarazione di Istanbul del 2010, con la quale i tre governi si impegnano a garantire la stabilità dell'area e l'intangibilità dei confini che, insomma, nei Balcani sono sempre un po' evanescenti, ecco.
Tra l'altro, dal punto di vista culturale e storico, si sa che l'Islam ottomano è diverso dall'Islam, per esempio, wahabita, quello dell'Arabia Saudita, o da quello sciita iraniano. E le guerre jugoslave degli anni 90 hanno visto anche l'arrivo, per esempio, di guerriglieri wahabiti, di gruppi fondamentalisti. C'è il timore che questi nuclei si consolidino soprattutto in Bosnia. La Turchia potrebbe svolgere una funzione di argine rispetto a queste penetrazioni?
Parzialmente, nel senso che la Turchia nell'ultimo periodo si è comunque proposta come risolutrice anche di alcune questioni interne all'Islam balcanico, come per esempio in Serbia c'è una frattura molto importante tra Belgrado e Novi Pazar, tra i capi delle due comunità islamiche, e la Turchia si è proposta, ha contribuito molto attivamente a riavvicinarle. Per quanto riguarda la comunità wahhabita in Bosnia-Herzegovina, il discorso è molto più complicato ed è molto più obliquo, se vogliamo, perché la comunità wahhabita in Bosnia giustamente è giunta nella regione sull'onda appunto dei mujahideen e del contributo attivo durante la guerra degli anni 90. Il problema è che oggi il wahhabismo in Bosnia-Herzegovina, per quanto diciamo non sia ancora un problema fondamentale, è comunque un fattore di preoccupazione, soprattutto perché sono comunità che tendono ad autoisolarsi, per cui diciamo che è difficile proprio trovare degli interlocutori che siano legittimati a parlare con loro. La stessa comunità islamica di Bosnia-Herzegovina in passato ha cercato di aprire dei canali di comunicazione con le comunità wahhabite del proprio paese, ma diciamo che è un dialogo molto in divenire. Si tratta soprattutto di estremisti che vivono isolati dalla comunità islamica, per così dire, ufficiale, istituzionale, e quindi diciamo sì, la Turchia potrebbe avere un ruolo nel dialogo, però c'è da dire appunto che questo dialogo per il momento non esiste, proprio perché i wahhabiti lo rifiutano.
Certo. Nella gente, insomma, il problema viene avvertito o no? Insomma, ci si discute di queste cose o no?
La comunità islamica in Bosnia-Herzegovina, diciamo gli stessi musulmani di Bosnia-Herzegovina, vedono con molto disappunto, molto scetticismo, se non con odio aperto, questi elementi che, oltre ad essere potenzialmente destabilizzatori, gettano diciamo anche una cattiva luce sulla storia su quella che loro vorrebbero proporre come l'immagine ufficiale storica dell'Islam nei Balcani, quindi quella di un Islam comunque europeo.
Certo, beh, questa è un po' l'immagine che abbiamo tutti, e Sarajevo è proprio era l'emblema di questa convivenza e di questo atteggiamento comunque laico delle religioni che convivevano in Bosnia. Certo, tutto questo ci rimanda all'interesse che l'Europa dovrebbe avere per l'integrazione dei Balcani e della Turchia, insomma, alla fine arriviamo sempre a questo nodo.
Sicuramente, diciamo che la Turchia nei confronti dei Balcani ha svolto questa funzione, sta svolgendo questa funzione di polo, ma mi verrebbe da dire quasi di un polo di attrazione regionale. Quello che resta da capire dal mio punto di vista è se la Turchia sta svolgendo questa funzione in termini, per così dire, complementari rispetto all'Unione Europea o in termini completamente opposti. Cioè resta da capire se la Turchia sta cercando di dimostrare con il suo attivismo nei Balcani che è un interlocutore affidabile per l'Unione Europea e che è interessata al mantenimento della stabilità della regione, oppure se la Turchia sta cercando di porsi come un polo alternativo all'Unione Europea nei Balcani, perché comunque diciamo l'aumento della presenza turca nei Balcani negli ultimi anni è avvenuto anche sulla conseguenza di un venir meno della presenza dei partner commerciali storici della regione, una diminuzione chiaramente delle capacità tedesche, italiane, austriache di investire nella regione è stato accompagnato da un crescente successo delle iniziative commerciali turche.
Quindi insomma bisogna capire insomma qual è il reale interesse, perché la Turchia si sta muovendo in questo modo. Allora lasciamolo aperto questo quesito, vorrà dire che ci prendiamo l'impegno di approfondirlo in un'altra occasione. Grazie Rodolfo, a risentirci, a presto.
Grazie a voi.
Grazie a Rodolfo Toè, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, che ci parlava da Sarajevo, dove vive appunto. Questa ci porta insomma al discorso anche queste relazioni e questo attivismo politico, diplomatico ed economico della Turchia nell'Unione Europea, come ci diceva anche dicevamo appunto con Rodolfo Toè nell'ultima battuta del suo collegamento al nodo delle relazioni della Turchia con l'Unione Europea, al processo di adesione della Turchia all'Unione Europea, che è l'ultimo tema che vogliamo toccare in questo speciale di Passaggio a Sud-Est, racconta l'Europa, dedicato appunto alla Turchia. Turchia. Turchia e Unione Europea hanno instaurato delle relazioni strette dal 1963, quindi esattamente 50 anni fa, quando l'allora Comunità Economica Europea firmò il trattato di associazione con lo Stato turco, chiamato Accordo di Ankara. Nell'ultimo decennio il premier turco Erdogan ha messo in moto diverse riforme per portare la Turchia in linea con i criteri di Maastricht, con i parametri richiesti dall'Unione Europea, con i criteri di Copenaghen, per meglio dire, quindi farla entrare a pieno titolo nell'Unione. La Turchia presentò la sua candidatura all'adesione nel 1987, esattamente il 14 aprile, quindi esattamente 26 anni fa. Nel 99 il Consiglio Europeo accettò la candidatura, nell'ottobre del 2004 decise la Commissione Europea di dare inizio ai negoziati. I negoziati sono stati aperti ufficialmente il 3 ottobre del 2005 con le riserve di Austria e Cipro, e da allora proseguono con alti e bassi. E anche l'ultimo rapporto, quello di ottobre dell'anno scorso, della Commissione Europea sul processo di allargamento, quindi sull'integrazione della Turchia, dava un giudizio sostanzialmente negativo, insomma, in particolare per quanto riguarda la questione del rispetto dei diritti fondamentali, che sono una delle condizioni chiave per l'adesione all'Unione Europea. Il rapporto di Bruxelles sottolineava come sia interesse dell'Unione Europea e di Ankara che i negoziati di adesione recuperino slancio, e ricordava come, nonostante recenti miglioramenti legislativi, però nel contesto della lotta al terrorismo e al crimine organizzato persistano ricorrenti violazioni del diritto alla libertà e alla sicurezza, al giusto processo, alla libertà di espressione e associazione. C'è poi la questione curda. A ottobre la Commissione Europea diceva che rimaneva una sfida chiave per la democrazia turca, qualcosa in quel senso si sta muovendo. Poi c'è lo stallo dei negoziati sulla riunificazione di Cipro, comunque la soluzione della questione Cipro, e anche su questo qualcosa potrebbe muoversi, ma qui l'Unione Europea ha una grossa responsabilità. Come sottolineava anche, come ha sempre sottolineato nei suoi rapporti, la Commissione indipendente sulla Turchia, la Independent Commission on Turkey, formata da alcune autorevoli personalità della politica europea, tra queste c'è anche Emma Bonino. Nel suo primo rapporto, nel 2004, nelle conclusioni, la Commissione indipendente sulla Turchia sottolineava come l'adesione della Turchia offrirebbe grandi vantaggi sia all'Unione Europea che alla Turchia, per la posizione geopolitica esclusiva della Turchia, per l'importanza per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, ma anche per il peso politico, economico e militare della Turchia, che, diceva la Commissione, rappresenterebbero altrettanti fondamentali risorse per l'Unione Europea. E non ultimo anche la questione che, come grande paese musulmano ma saldamente integrato nell'Unione Europea, la Turchia potrebbe svolgere un ruolo determinante nelle relazioni fra Europa e mondo islamico. Di contro, per la Turchia l'adesione all'Unione Europea sarebbe la conferma definitiva che l'orientamento verso l'Occidente, che risale appunto alla fondazione della Repubblica Turca di Atatürk, è stata la giusta scelta, e garantirebbe anche l'adesione e l'irreversibilità del processo di trasformazione in uno Stato moderno e democratico. Di contro, il fallimento del processo di adesione della Turchia non significherebbe solo la perdita di importanti opportunità per entrambe le parti, potrebbe portare anche a una grave crisi di identità in Turchia, una situazione di instabilità e turbolenza politica alle porte dell'Unione. Questo diceva la Commissione indipendente sulla Turchia nella conclusione del rapporto del 2004. Tesi che sostanzialmente venivano confermate nel successivo rapporto, quello del 2009. Quello prima era stato pubblicato alla vigilia praticamente dell'apertura dei negoziati. Cinque anni dopo, nel 2009, la Commissione indipendente, a proposito della Turchia in Europa, sottolineava la necessità di rompere il circolo vizioso. Sentiamo cosa disse in occasione della presentazione di quel rapporto della Commissione indipendente sulla Turchia a Roma, Emma Bonino.
È mia profonda convinzione che l'Europa non goda di ottima salute dal punto di vista politico. Credo che questo dossier Turchia nei suoi rapporti con l'Europa è una vera cartina di tornasole dell'Europa che vogliamo. Se noi vogliamo, cioè, un'Europa intanto che è un aggregato politico credibile che mantiene la parola, io penso che se improvvisamente decidessimo che abbiamo cambiato idea, nessun altro paese al mondo si siederebbe più al tavolo con noi, perché se nonostante varie e ripetute decisioni all'unanimità e impegni presi all'unanimità decidessimo che abbiamo cambiato idea, devo dire che non vedo altri paesi che siederebbero in buona fede o penserebbero che siamo in buona fede quando prendiamo degli impegni. Quindi c'è un problema di credibilità istituzionale in gioco, che è un asset fondamentale nei rapporti internazionali di sicuro, ma vorrei dire anche nei rapporti interni. La seconda è una cartina di tornasole per decidere se noi pensiamo ad un'Europa come progetto geografico. Anche lì potremmo discutere da una parte e dall'altra, come progetto religioso, spero bene di no, o come progetto politico, la cui identità e la nostra volontà di stare insieme è appunto la costruzione di un progetto politico e di un processo politico. Quindi continuare con rinnovata lena, che non vuol dire senza rigore. Il negoziato con la Turchia è per me, credo per noi, una cartina di tornasole di che cos'è, di cosa vuole essere oggi e di cosa vuole essere, cos'è oggi e di cosa vuole essere l'Europa. Per questo assume dei valori importanti. E guardate, nel 2004, dicembre, la decisione fu presa all'unanimità da tutti i paesi. Pochi mesi dopo, sono cominciate dichiarazioni di leader politici europei dicendo no, in realtà quello che abbiamo in mente è una partnership speciale o qualche altra cosa, senza che però nessuno abbia mai articolato che cos'è questa partnership speciale. Perché i rapporti che noi abbiamo con la Turchia sono già speciali, ultra speciali. La Turchia è parte dell'Unione Doganale, membro del Consiglio d'Europa, membro della NATO, eccetera, eccetera. Mancano le istituzioni europee. Questa è. E nessuno, anche recentemente, in saggi che pure ho letto con molta attenzione, è riuscito ad articolare in che cosa consista questa partnership speciale. Ma per dirci la verità, come è noto, il problema nasce perché, o nasce, consiste nel fatto che la Turchia è un grande e popoloso paese, 90 milioni di abitanti in prospettiva, di religione musulmana, e ancora, tra virgolette, mediamente povero rispetto ad alcuni standard europei. Dico bene, alcuni standard. Questo è il punto. Quindi ce lo dobbiamo dire con grande chiarezza. E proprio perché detto con grande chiarezza, ma lo sapevano con grande chiarezza anche i capi di Stato che all'unanimità nel 2009 lo hanno deciso. La Turchia non è diventata più popolosa dopo. Non è neanche diventata musulmana dopo, che io sappia, a mia conoscenza. Ma se questo è il problema, io credo vada affrontato in questi termini, ovvero se in termini di integrazione, in termini del futuro europeo, di che cosa vogliamo essere, questi siano ostacoli insormontabili o siano invece problemi da gestire. Problemi da gestire. La Turchia è, a mio avviso, opportunità e ovviamente anche problemi. Ora, io credo che questo è il punto, diciamo, della situazione, essendo inteso che, primo, non c'è niente di più fragile della politica. I capi di Stato vanno e vengono, i governi vanno e vengono, c'è realmente bisogno di una leadership che abbia una visione. Uno dei membri della nostra commissione è Marcelino Recca. Marcelino Recca era il negoziatore del processo di adesione della Spagna all'Unione Europea. Primo atto del governo González subito dopo le elezioni democratiche. Un anno dopo, l'apertura dei negoziati, il ministro, all'allora ministro dell'agricoltura francese, divenuto poi primo ministro e poi presidente della Repubblica, disse ad una riunione di agricoltori, 2000 agricoltori, disse: mai la Spagna entrerà nell'Unione Europea, mai la Spagna parteciperà alla politica agricola comune. Questo stesso ministro dell'agricoltura, divenuto poi primo ministro e divenuto poi presidente della Repubblica, come Marti ricordava, nel 99 fu uno dei più attivi e convinti mediatori per risolvere il problema e per dare il via libera ai negoziati, tant'è che offrì il suo aereo personale per un viaggio rapido a Ankara per chiudere, diciamo, questa fase. Quindi credo che serva avere presente una visione senza nascondersi i problemi, ma sapendo appunto che la politica è molto fragile, ma l'interesse più complessivo deve esserci più chiaro. Infine, a mio avviso, a volte basta guardare la carta geografica per capire qual è il nostro interesse. A volte non è molto utile fare grandi studi, forse anche un'occhiata alla carta geografica può aiutarci a tenere presente quale deve essere la direzione di marcia. Grazie.
Bene.
Era l'intervento di Emma Bonino alla presentazione del secondo rapporto della Commissione indipendente sulla Turchia. Il titolo era Turchia in Europa, a rompere il circolo vizioso. Era il 6 ottobre del 2009. Abbiamo utilizzato questo intervento, queste parole di Emma Bonino al termine di questa puntata dedicata alla Turchia, alla sua realtà sociale e politica e al processo di integrazione europea, perché 3 anni e mezzo dopo mantengono intatte tutta la loro, ci sembrava, la loro importanza e la loro acutezza. Anche, quindi parole rivolte più all'Europa che alla Turchia, il processo di adesione della Turchia come cartina di tornasole del futuro del progetto politico europeo. Con questo siamo arrivati al termine di questa puntata, 11ª e penultima puntata di questo ciclo di speciali di Saggio a Sud-Est dal titolo Racconta l'Europa all'Europa. È un ciclo di trasmissioni che fanno parte del progetto europeo promosso dall'Osservatorio Balcani e Caucaso in collaborazione con molti partner in vari paesi europei, tra questi c'è Radio Radicale e Passaggio a Sud-Est, per raccontare la realtà politica dell'Europa sudorientale e il suo processo di integrazione europea. Tutte le informazioni sul progetto le trovate sul sito internet di Osservatorio Balcani, www.balcanicaucaso.org. Grazie ai nostri ospiti, a voi che ci avete ascoltato, grazie ai tecnici per l'assistenza di là dal vetro. Questa trasmissione sarà tra poco online sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it. Nell'home page trovate sulla sinistra il link che vi rimanda alla pagina dedicata, dove trovate anche le precedenti trasmissioni. Tra una settimana, venerdì prossimo, l'ultima trasmissione, torniamo da dove siamo partiti, cioè quindi a un discorso più in generale sul processo di integrazione europea del sud-est Europa. Contiamo di avere anche qualche sorpresa, ma insomma per questo ci sentiamo venerdì prossimo alle 13. Grazie per l'ascolto, un saluto da Roberto Spagnoli.